Questa sera sono contento di essere tra di voi, di poter condividere su questo tema che un po' qui la mia grande amica Laura mi ha proposto e senza dubbio è importante che possiamo comprendere. In questo tema c'è un po' tutta la storia della vita cristiana, della mia vita, della tua vita, perché è chiaro, vedremo. Domani entrerò in particolare, vedremo un poco questo paradosso, questo contrasto tra una forza grandissima che Dio ha deciso di mettere dentro persone fragili come me e come te, una sorta di invulnerabilità. Quando ero piccolo sognavo di essere Superman, quindi l'idea del potere, dei superpoteri, anche Superman poi era allergico alla criptonite, e quindi sognavo una potenza, una grandezza, e sicuramente vedremo che nel concetto di vincere tante volte ci portiamo dietro delle immagini un poco diverse da quello che Dio intende come vittoria, e lì sicuramente comprenderemo che vincere realmente ha a che fare con una progettualità che va al di là sicuramente di superare le circostanze giornaliere, di affrontare le tasse, di affrontare tutto quello che ci viene incontro, i disagi, i conflitti, i confronti. Molti vorrebbero ritirarsi su un'isola deserta, non quella isola dei famosi, quella dell'isola dei meno famosi. Quella in realtà è l'isola dei fumosi, la chiamerei più che altro. E quindi vedremo appunto che vincere è qualcosa che in qualche modo è insito nelle nostre fantasie, nei nostri desideri più grandi, ma scopriremo che Dio vuole farci vincere a suo modo, Dio vuole farci scoprire un'energia pulita, e quindi tutte le vittorie collegate alle nostre fantasie di potere, di solito le vittorie, vedremo, sono legate alle tre S: sesso, successo e soldi. Lì, se vedete le fantasie, dico di tutte le persone, ma tante volte anche dei credenti, attenzione, perché tante volte pensiamo che come credenti non siamo umani, ma lì dove non scopriamo quell'opera meravigliosa che Dio ha fatto in noi, anche noi potremmo cercare Dio per quello che Lui ci può concedere in queste aree. Perché avere fede per una macchinetta, la posso avere per un super BMW? Perché avere fede per una moglie anziana? La voglio avere giovane, la voglio cambiare più volte. E voi purtroppo sapete che la fede in America ha prodotto situazioni molto incresciose, dove per fede uno ha chiamato alla vita nuove compagne, nuove mogli, e purtroppo i divorzi sono estremi, la sofferenza dei bambini è estrema. Noi ne stiamo cominciando a vivere qualche piccolo esempio qui in Italia, ma lì sono molto più avanzati in queste esperienze purtroppo distruttive. E prima quindi di iniziare vorrei sottolineare un aspetto importante, quindi che quando leggiamo la parola di Dio per trarne una rivelazione e vita, abbiamo bisogno di comprendere che la parola di Dio non è, lo vedremo meglio domani, una direttiva etico-morale, non è un tentativo di fare il bene, scusate il doppio fare, a delle persone invece la cui tendenza naturale è quella verso la morte e verso l'inimicizia verso Dio. Quindi, come a dire, abbiamo bisogno di scoprire che la parola di Dio ha una grossa potenza nella misura in cui diventa mappa di un tesoro. Cioè, la parola di Dio ci aiuta, se ci aiuta a scoprire queste risorse meravigliose che Dio ha messo dentro di noi. Questo è importante, perché se diventa un codice etico, se diventa una direttiva morale semplicemente, non solo non funzionerà, e l'Apostolo Paolo esprime la sua sofferenza, il male che non voglio faccio e il bene che vorrei non ci riesco. E questa è un po' la frustrazione, il senso della miseria, della fragilità umana, che pur conoscendo cos'è bene e cos'è male, quante volte hai detto questa cosa non la voglio fare più? Quante volte hai detto domani sarò diverso? Quante volte hai detto domani mi metto a dieta? Quante volte hai detto domani riuscirò a fare un sorriso a mio marito anche se sta là, si legge il giornale e sembra che io non esistessi? Quante volte hai detto domani cambierò e poi hai scoperto che l'importerlo, il volerlo, il desiderarlo non è stato sufficiente al produrlo? E allora è importante capire che lo stimolo che Dio ci vuole dare non è legato al senso della paura, al quale purtroppo siamo tutti molto sensibili. Tante volte, oggi alcuni sono persino insensibili, si può cadere la casa, può sfasciare la famiglia, non hanno paura di niente, ormai è come se il degrado è diventato una cosa normale. O il senso del dovere, o della responsabilità, non sono sufficienti a farci cambiare. E quindi vedremo meglio domani, in particolare, come tutte le difese umane, tutti i tentativi umani di rinnovarci, di cambiare, ma che non attingono alle risorse di Dio, sono purtroppo destinati a fallire. In questo senso, arrendersi ha a che fare, ad arrendersi all'evidenza della nostra incapacità umana di cambiare veramente, ma la necessità di scoprire, quindi dicevo, le risorse di Dio. Mi seguite fino a qui? Quindi dicevo, quando leggiamo la parola di Dio, per trarne rivelazione, ricordiamo che bisogna assimilarla per fede. Lo scrittore agli Ebrei dice: perché a noi, come a loro, è stata annunziata una buona notizia. A loro però la parola della predicazione non giovò a nulla, non essendo stata assimilata per fede da quelli che l'avevano ascoltata. Cioè, noi possiamo correre il rischio di ascoltare la parola di Dio, di leggere la parola di Dio, di diventare esperti di dottrine, però poi abbiamo problemi di malassorbimento, diremmo in termini medici, cioè che quello che ascoltiamo in realtà, come dicevo poco fa, non viene assorbito per fede, cioè in realtà diventiamo dei cultori della Bibbia, diventiamo dei cultori dei suoi ideali, delle sue dottrine, delle sue teorie, però non visitiamo questi luoghi di cui la Bibbia è una specie di carta geografica, una specie di mappa, studiosi di mappe, però i tesori poi. E quindi cosa voglio dire? È importante sottolineare che l'eredità che Dio ci ha dato è un'eredità che si trova dentro di te. È un'eredità di grazia, perché sia per fede o di fede perché sia per grazia. Ma è importante realmente credere che la crisi delle nostre risorse non è capolinea. Mentre io vedo centinaia di cristiani che lottano incredibilmente per non andare in crisi. Perché? Perché sotto sotto non credono veramente che poi qualche cosa li sosterrà dal loro di dentro. Appena hanno esaurito le loro risorse di pazienza, è finita. Ormai non sopporto più nessuno, non sopporto neanche me stesso, figuriamoci se riesco a sopportare gli altri. Basta, ho chiuso, non riesco ad amare più nessuno, basta, non chiedetemi di amare. Io incontro centinaia di credenti che si sono sforzati, hanno sentito un sacco di prediche sull'amore, hanno detto è giusto amare, dobbiamo amare, il cristiano deve amare, deve essere coerente all'amore, e poi alla fine stanno odiando tutti. Perché? Perché si sono esaurite le loro risorse umane. Sono andati a capolinea. Per loro è finita, mentre noi dovremo scoprire che quando per noi è finita, per Dio inizia. Questo è un po' strano per la nostra mente. Questo concetto di quando sono forti sono debole, cioè quando sono debole sono forte. E dicevo, quindi è importante questa assimilazione per fede. Tante volte io colgo giro parecchio, vedo che nelle comunità tante volte si aderisce al pensiero, ma non si comprende che quel messaggio ha bisogno di illuminare una risorsa in te, perché se quel messaggio ti spinge solo nella coerenza, ti fa sentire in colpa perché non lo realizzi, domani dice ci riuscirò, lo farò, vincerò, ed è una sconfitta continua. Perché? Perché non ha illuminato queste risorse, non ha illuminato in te i frutti dello Spirito, non ha illuminato in te questa eredità che Dio ha messo e che si aspetta che noi scopriamo ed esprimiamo. Cioè, Dio non dice rallegratevi e poi voi vi arrangiate secondo come lo dovete fare, allora c'è chi si racconta barzellette, ma sta dicendo scoprite ed esprimete la mia gioia. Noi tante volte prendiamo delle direttive generali, ma non comprendiamo che queste direttive passano per una rivelazione di questa nuova identità che Dio ci ha dati. Quindi è importante assimilare per fede, cioè scoprire che solamente attraverso la fiducia questa parola, le parole di questa vita diventeranno vita. Non perché mi sforzo, non perché mi appello alla mia coerenza cristiana, non perché dico ringrazio a Dio che sono cristiano, se no a quest'ora te l'avrei fatto e mi rompo il colon, poi non ti rompo il collo ma mi rompo il colon. Ma perché scopriamo che la santità è un dono che Dio ci ha fatto e Lui non si accontenterà della nostra santità, ma Lui ci porterà proprio nel momento in cui andremo in crisi nello scoprire la sua santità dentro di noi. Quindi assimiliamola per fede in maniera da evitare una conoscenza sterile o, per usare le parole dell'Apostolo Paolo, una conoscenza dal punto di vista umano. Ricordate cosa diceva in Corinzi, seconda lettera 5:16, quindi da ora in poi noi non conosciamo più nessuno dal punto di vista umano, e se anche abbiamo conosciuto Cristo da un punto di vista umano, ora non lo conosciamo più così, come a dire, quando riceviamo la parola di Dio, noi tante volte la paragoniamo alla nostra cultura, al nostro background, ai nostri pensieri, cerchiamo di conoscerla dal punto di vista umano, ma dobbiamo scoprire che la parola di Dio è data per portarci a una conoscenza più profonda. Sapete che tante volte quando si viene al Signore non si riceve solo lo Spirito Santo, tante volte si riceve la mentalità di chi ti ha evangelizzato, e se chi ti ha evangelizzato c'ha una mentalità settaria, tu ricevi insieme allo Spirito Santo una mentalità settaria, un'impronta che è legata alla cultura, alle distorsioni umane di chi è canale. Ma la cosa bella è che piano piano possiamo passare da una conoscenza mediata. Che significa una conoscenza dal punto di vista umano? Significa una conoscenza basata su emozioni, su esperienze, mentalità, eccetera, eccetera, che possono essere diversi, modelli culturali diversi, ma che non ci porta poi a scoprire quello che Dio ci ha dato. Sapete, ci sono tante culture che hanno recepito una mentalità cristiana, ma non stanno vivendo un'esperienza con Cristo. Quindi non è la mentalità che salva. Sicuramente una mentalità cristiana, una città che funziona bene, pulita, eccetera, eccetera, è più godibile per certi versi, ma non è garanzia di un'esperienza reale con le risorse di Dio. Quindi attenzione a parole come amore, pace, forza, gioia, vittoria, che non siano interpretate, dicevo, attraverso modelli culturali, attraverso concezioni umane. Mi colpisce sempre quell'espressione forte di Paolo quando dice: nessuno si inganni, se qualcuno tra di voi pensa di essere un saggio secondo questo secolo diventi pazzo per diventare saggio, perché la sapienza di questo mondo è pazzia presso Dio. Ora, può sembrare strano che a uno psichiatra piaccia questa cosa, dice magari mi piace perché se diventi pazzo poi io sono lo psichiatra e ti devo curare io. Ma questo ha a che fare con uno stravolgimento della logica umana, con uno stravolgimento di tutti gli sforzi che tu hai fatto per costruire la tua personalità. E tante volte noi andiamo da Dio: Signore, ma io ci ho messo così tanto a cercare di costruirmi. E lo so, dice il Signore, ma ti sei costruito male. E la difficoltà per tante persone di arrendersi è proprio questa, perché vorrebbero che Dio mettesse, come vorrei dire, la sua firma sul lavoro che ho fatto io. Signore, ma come? Io ho fatto tanto, mi sono autocontrollato, mi sono sforzato, mi sono autodisciplinato, mi sono autoviolentato, dovremmo dire, sono stato rigido con me stesso, finalmente sono arrivato, ho fatto meditazione trascendentale per controllare il pensiero, ho avuto un equilibrio incredibile e tu mi dici che tutto questo lavoro non serve a niente. Non serve. Perché? Perché Dio ha messo dentro di te delle risorse nuove. Ecco perché tante volte non è tanto perché si dice il cristiano non deve fare meditazione trascendentale, non deve fare yoga. Il problema è questo: quando cerchiamo un equilibrio al di fuori di quello che Dio ci ha dato, nella migliore delle ipotesi andiamo a finire in un discorso di suggestione. Nella migliore, poi nella peggiore possiamo arrivare veramente a delle contaminazioni demoniache. Perché? Perché in qualche modo Dio ci ha dato gli strumenti, Dio ci ha dato la vittoria internamente, Dio ci ha dato una nuova identità, ma noi, piuttosto che scoprirla, ci sforziamo attraverso meccanismi diversi di controllare la nostra mente, di controllare il pensiero, eccetera, eccetera. Su questo andremo più in profondità domani. Mi sono fatto un piccolo schema perché sennò tendo a spaziare troppo, allora ogni tanto mi riferisco allo schema. Quindi dicevo, attenti a queste parole interpretate da una valenza semplicemente umana attraverso modelli culturali, dove appunto quello che è considerato intelligente, forte, secondo il sistema in cui noi viviamo, in realtà per Dio non è. È monnizza, diremmo in siciliano. Cioè, tante volte è come se noi andassimo a Dio con la nostra immondizia e dicessimo: Dio, guarda che bella! E Dio, siccome ci ama, ci dice: sì, però guarda che io ho qualcosa di meglio. E questo qualcosa di meglio è dentro di te. Chiaramente, quindi, questi modelli culturali, mentalità o esperienze diverse che solamente possiamo fare attraverso il rinnovamento della mente. Questo lo avete compreso, io ho avuto tanta difficoltà a comprenderlo, che l'esperienza di Dio poteva passare solamente nella mia vita attraverso il rinnovamento della mia mente. Io pensavo di fare esperienza di volontà di Dio andando da un posto all'altro, ma poi dovunque andavo facevo sempre danno, perché il problema non era il posto, il luogo, la chiesa, la situazione, ma ero io. Quindi solamente quando ho cominciato a scoprire intanto la fragilità delle mie difese umane, ma ho cominciato a scoprire questo progetto di rinnovamento, questa trasfigurazione, questa metamorfosi, dove la realtà di Cristo che ti è stata donata piano piano comincia a riflettersi attraverso la tua vita, solo lì poi mi sono trovato a fare un'esperienza di Dio. Come a dire, l'esperienza di Dio non è un luogo, un posto, ma è una trasformazione che ti permette poi di guardare sempre di più attraverso questa nuova identità, attraverso il cuore di Dio, attraverso la sua empatia, la sua sensibilità, attraverso il suo amore, eccetera, eccetera. Compito dello Spirito Santo, ispiratore della parola di Dio, è quello di farci conoscere, nel senso di diventare una stessa cosa con le cose di Dio. Abbiamo ricevuto non lo spirito del mondo, ma lo spirito che viene da Dio per conoscere le cose che Dio ci ha donate. Questa è una sottolineatura forte, fratelli. Lo Spirito Santo non serve a potenziare i nostri equilibri umani. Io incontro tante persone, ma purtroppo anche tanti credenti, che dicono: Signore, io c'ho 10 di forza, tu mettici altri 2. No! Quando preghi così, Dio ti fa andare in astenia e ti dice, in qualche modo, la fragilità è preludio della scoperta di una forza nuova. Quindi quando dici, Dio benedicimi, aspettati di peggiorare. Aspettati di andare in crisi, aspettati esami più difficili. Ma io ho detto, Dio ti ho detto di benedirmi. E il modo migliore che Dio ha di benedirti è di portarti alla resa. Domani sottolineiamo questo aspetto. Signore, ma allora tu mi vuoi morto? In un senso, voglio che ti accorgi che tutte le opere morte che cerchi di continuare a fare non producono niente, mentre già ci sono dentro di te delle opere preparate, perché le pratichi naturalmente, attenzione, non nel senso simbolico, però tante volte noi anticipiamo, noi siamo più bravi di Dio, noi cerchiamo di presentargli un lavoro già fatto e questo in qualche modo ci blocca, ci porta in crisi. Quindi dicevo, lo Spirito Santo ci vuole rivelare le cose che Dio ci ha donate e noi ne parliamo, solo su questa frase del Vangelo ci vorrebbe una conferenza, non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dello Spirito, adattando parole spirituali a cose spirituali. Che sta dicendo papà? Sembra filosofia. Ma che è un linguaggio per iniziati, un linguaggio dove magari pace pace, o un linguaggio criptato che solamente alcuni eletti possono... No! È un linguaggio, è qualche cosa che nasce dalla scoperta. Noi tante volte nel tentativo di descrivere lo spirituale lo perdiamo. È come quello che cerca di convincere che è una persona calma e cerca così tanto di convincere l'altro che si arrabbia. Ma lo vuoi capire che io sono una persona calma? Dici, ce lo sto capendo. Quindi abbiamo la modalità tante volte di trattare lo spirituale con le categorie dell'umano. Ora è un discorso che potrebbe sembrare complesso, ma lo spirituale non è una cosa astratta. Il problema è questo, che tante volte noi pensiamo che spirituale significa astratto. Quando pensiamo seduto nei luoghi celesti, pensiamo che uno sta facendo qualche viaggio intergalattico dove cioè, con un'astronave. No, ma è entrare in questa prospettiva. E poi nel momento in cui ci entri, nel momento in cui la sperimenti, le parole assumono un significato diverso. Magari parlerai molto di meno, però quello che dici trasmette. Quello che dici non sta cercando di convincere gli altri sul piano mentale, non sta cercando di piegarli alla tua interpretazione dottrinale della Bibbia, ma gli sta trasferendo qualcosa che è vita. E questo è qualcosa che lo Spirito Santo negli ultimi tempi farà sempre di più, non fiumi di parole. C'era un bel canto, mi sembra che ha vinto pure Sanremo una volta, era pure grazioso. E neanche fiumi di parola di Dio, se non assumono una comunicazione di tipo diverso. Attenzione, non sto dicendo che la parola di Dio non è buona, ma il nostro modo tante volte di usarla non raggiunge il fine di Dio. Quindi lo Spirito Santo, dicevo, in questa conoscenza delle cose di Dio, che alla fine significa farci diventare una stessa cosa con le caratteristiche di questa identità nuova,
che sono pace, che sono dolcezza, che sono amore, che sono gioia. Cioè lo Spirito Santo lavora, vedremo, per farci capire che noi queste cose umanamente non le possiamo raggiungere, e questo quindi provoca frustrazione, provoca sensazione di fallimento, ma nello stesso tempo, quando noi abbiamo detto non ce la faccio più, quando noi ci arrendiamo, per cominciare a farci capire che poi viene il bello, che quando si esaurisce la nostra risorsa, non è capolinea, dicevo poco fa, ma viene il bello, quindi rivelarci l'amore che Dio ha messo in te. E forse deve finire il tuo amore, deve finire la tua pazienza, deve finire la tua gioia per cominciare a valorizzare. Questa è un'altra cosa che colgo spesso nel mondo cristiano. Cioè, pur avendo ricevuto questa nuova identità meravigliosa, è come se poi continuassimo a camminare usando le nostre normali modalità di gestione della realtà. Sì, abbiamo ricevuto una potenza incredibile, una gloria incredibile in vasi di terra, però tante volte è come se continuassimo a camminare nella struttura della nostra personalità avanti Cristo, cioè se eri una persona paziente, continua a essere paziente, senza capire che invece dopo Cristo devi prendere atto che non sei veramente paziente, che sei un falso calmo, non un falso magro. Ma tante volte è difficile, noi lottiamo tante volte con lo Spirito Santo ci mette circostanze, vedremo domani, per in qualche modo farci capire che non ce la facciamo, ma noi diciamo no, ce la devo fare. Dio a un certo punto aspetta la nostra sconfitta per poterci fare imparare a camminare per fede. Ma non per fede solamente in Lui, ma per fede nella Sua opera in noi, è diverso. Non è che Dio ti sta dicendo, Signore, ormai ho perso fiducia in me stesso. Sapete, io a un certo punto della mia vita, io ero una persona che aveva un certo equilibrio avanti Cristo, no? Quindi si capisce, non ero quello che aveva portato fuori tutta la rabbia, mi sentivo una persona calma, tranquilla, equilibrata. E quando ho cominciato un cammino, dopo un po' di anni, ho cominciato a peggiorare, ma qua, Signore, anziché andare avanti vado indietro, ho cominciato ad avere frustrazioni più grandi, ho cominciato ad avere paure più grandi, ho cominciato a vedere il fallimento delle mie difese umane. Ho detto, Signore, ma qua, com'è sta cosa? Ho dovuto rendermi conto che in realtà, sì, avevo avuto fede per ricevere il Signore, avevo avuto fede per ricevere lo Spirito Santo, ma non avevo fede nella mia nuova identità, tant'è vero che continuavo a cercare di portare la vecchia identità con qualche miglioria. Invece Dio proprio la rasa al suolo. A quel punto ho detto, Signore, ma allora se non credo, allora senza di te non posso fare nulla. Sì, puoi fare tante cose, ma non buone, questo ne puoi fare tantissime, ma non posso fare nulla se non scopro questa risorsa dentro di me. Questo ti porterà a capire cosa significa camminare per fede, cioè camminare lì dove le risorse umane finiscono, ma lì viene il bello, lì dove non vedi più la tua pazienza, ma Dio ti dice di credere che nel tuo spirito c'è pazienza. Signore, ma io non la vedo, ho fatto una radiografia, una risonanza, qua vedo semplicemente amarezze, difficoltà, risentimenti, paure, problemi. Guarda meglio. Tante volte, dopo la conversione, prima pensavo di essere a posto e giusto, tante volte dopo la conversione ho cercato di convincere Dio che aveva sbagliato a chiamare me, perché era una persona troppo negativa, quindi non ero adatto per niente per il suo progetto, che prima mi sentivo buono, appena Dio mi ha fatto vedere com'ero, ho detto, Signore, allora guarda, cos'era? Incredulità. Cos'è quando sentiamo una spiritualità strana? Purtroppo vivevo all'inizio in questa spiritualità del misero me, del pietà di me, Signore, Signore, sono un verme. Cioè questo significa, Signore, tu sei venuto e non è successo niente. Ma Dio ha dovuto farmi comprendere che altro che non era successo niente, solo che io lo andavo a cercare nella mia mente c'era sempre più sfacelo, quindi trovavo sempre più operai, più confusione nel processo di ristrutturazione ed era sempre più invivibile la mia vita, fino a che ho cominciato a dire, ma può essere che io non abbia tanto fede che Dio mi ha fatto una nuova creatura? Fino a che lo potevo dimostrare, allora sì, vero è Signore, sono una nuova creatura, ma quando non l'ho potuto dimostrare più perché facevo solo cose negative, ho detto Signore, ma qua la nuova creatura non la vedo. E Dio mi ha detto non la vedi perché non la credi. E noi abbiamo tante volte bisogno di ritrovare questa fiducia di quello che Dio ha fatto in noi, perché i test, le prove, vedremo domani, sono come dei sistemi di smantellamento degli equilibri umani, sono dei sistemi proprio che riducono ai minimi termini la tua capacità, che ti possono portare anche alla disperazione, proprio perché perplessi ma non disperati, diceva l'Apostolo Paolo, ma se la perplessità non viene chiarita, tante volte entriamo veramente nello scoraggiamento, nella depressione, in tante situazioni. Comunque, per farla breve, ho dovuto scoprire che Dio aveva più fede in me di quanto io avevo in Lui. Questa è una cosa strana, perché noi diciamo io ho fede in Dio, e invece poi ho scoperto che Dio ha fede in me, cioè nel senso, e questo è quello che scoprirai nel momento in cui ti arrendi, che non è la fine, ma è il momento di scoprire che Dio sa cosa ha messo dentro di te. Dio sa le caratteristiche della nuova creatura, chi è in Cristo è una nuova creatura. Ma questo lo ha fatto Dio, non è uno frutto del tuo sforzo, del tuo autocontrollo umano, della tua disciplina. Tu puoi solamente scoprirlo. Vedremo domani che la volontà senza la fede non è sufficiente. Io posso volere, volare, ma non... Vedremo che l'autocontrollo è un frutto dello Spirito, non effetto di un'autodisciplina. Vedremo che quello che Dio ha messo in noi regge poi la prova. Quello che Dio non ha messo in noi, parleremo del purgatorio evangelico, che non è uno stato oltre la morte, ma è uno stato presente e operante dentro di te. Quindi per finire questa premessa, questa mattina, mi sono poi al tempo, questa sera, non voglio fare mattina, state tranquilli, sto andando verso la conclusione. Conoscere, diventare una stessa cosa con le cose di Dio, questo è il compito dello Spirito Santo, trasmetterci una potente impartizione abilitante alla scoperta e all'espressione della santità di Dio. Come a dire, la parola di Dio ha quella potenza non di dirti semplicemente fai schifo, cioè guarda, questo è il progetto e guarda dove sei tu, ma soprattutto di dirti guarda la meraviglia di quello che ho messo dentro di te, io credo in te, io credo che ce la puoi fare. Signore, ma ho dato fondo a tutte le mie risorse, e allora... Cioè, tu pensavi con le tue risorse di poter arrivare più avanti? Signore, ma questo esame di fronte al quale mi trovo è un esame dove veramente mai mi sono trovato, è una cosa impossibile. E allora, proprio lì, la parola di Dio ti impartisce questa fiducia in quello che Dio ti ha già dato. Questo è un altro concetto. Non ti deve dare, Signore, ti prego. Ma non ti credo. Ti prego, Signore, cambia. Dammi. Signore, credi. Questo è un conflitto tra una logica umana, che quando arriva la fragilità dice ho bisogno, e Dio che dice tutto è compiuto. Signore, ma qua tutto è crollato, quale tutto è compiuto? Qua veramente, se non trovo un punto di gravità, un centro di gravità permanente, se non trovo un riferimento profondo, è il riferimento, è dentro di te. E quello è importante che questa sera come anticipo di quello che diremo domani, cominciate a cogliervi come persone ricche, non soltanto di problemi. E questo già è un segno di sanità mentale, perché il problema è quelli che non hanno problemi. Quelli sono un pericolo veramente incredibile. Se voi siete tra quelli che avete problemi, già siete in un cammino più reale, meno pseudomistico, meno strano. Quindi non siete ricchi solo di problemi. Non siamo ricchi solamente di situazioni. Poi la parola greca prove e tentazioni, sapete, la stessa per iasmoi, quindi tutto sta nel modo con cui gestiamo poi. Quello che è un esame da superare può diventare la tentazione di non presentarsi. E quante volte non vorremmo presentarci agli esami? Vorremmo presentare foglio bianco. Ma la bellezza è sapere che Dio ha messo dentro gli strumenti che ti servono per superare e non per cambiare le circostanze. Noi tante volte vorremmo fare gli esami agli altri, vorremmo usare la fede come un sistema per cambiare la geografia intorno a noi, montagna di capo ufficio, buttati nel mare, cioè quasi che auguriamo la morte al nostro capo ufficio, no? Perché ci tormenta troppo, o come a dire difficoltà esterna vai via, ma Dio è convinto invece che la nostra fede principalmente ha un senso se ci permette di scoprire le risorse che ci ha dato. Ecco perché tante volte dovrete accorgervi che Dio non vi aiuta a vostro modo. Questa è una sottolineatura importante. Signore, ma perché? Io ho un bel progettino, farei così, così e così. Invece va proprio colì. Signore, ma io ti avevo chiesto aiuto. E le circostanze le vedo peggiori. E beh, io avevo difficoltà a comprendere, per me era masochista Paolo quando diceva io mi compiaccio in difficoltà, cioè, insomma dove c'è un problema ci sono io, ma non è perché gli piaceva la difficoltà, non è perché gli piaceva la fragilità, la precarietà, ma perché aveva scoperto che nella crisi della vita, della relazione, delle situazioni, e ne ha avute crisi, proprio nella debolezza scopriva di più che la sua invulnerabilità non era legata alla situazione esterna. Abbiamo sentito quel verso, chi ci potrà separare dall'amore? Come a dire, ma era legata alla scoperta di questa intoccabilità interna, di questa vita di Cristo dentro di noi, che più viene colpita, più dà il meglio. Questa è una logica estrema, cioè, completamente diversa dalla logica nostra. Da noi il più grande è quello che si ferisce di meno. Nell'ottica di Cristo il più grande è quello che ha più capacità di lasciarsi ferire. Le mamme più grandi sono quelle che hanno la capacità di lasciarsi ferire di più senza per questo dire figlio mio, non sei più figlio mio, non sei, no. L'amore continua. Anzi, trasmette, anzi, trasforma la difficoltà, l'abbiamo sentito dire a Laura, in una sfida. Trasforma la difficoltà in una opportunità. Come a dire, qualcosa che mette fortemente in evidenza la tua fragilità. L'accusatore, per esempio, per antonomasia. E poi si serve di tante circostanze per accusare, per colpire, per distruggere, ma in qualche modo, diceva qualcuno, in modo in cui è stato frainteso, che il nemico diventa il tuo benefattore. Ora, certamente il diavolo non stringerà mai un trattato di pace con i cristiani, anzi cercherà, vedremo domani, di trasmettergli quello che è la sua natura più profonda, cioè la disperazione. Sapete che il Satana è disperato? Lo sapete? E perché? Perché già sa qual è la fine, sa quale sarà il destino, ma lui cerca di trasmettere questa stessa disperazione alla tua vita, alla mia vita. Quanti momenti in cui veramente sfiori, rasenti la disperazione e dici veramente. Però la cosa strana è che nel momento in cui viene a mettere in crisi un aspetto della tua vita, senza rendersene conto, ti spinge a fortificare quella parte. Quindi è come se mettesse in evidenza una fragilità, una difesa inefficace. Allora, come avviene nelle battaglie normali, quando si vede che una parte dell'esercito è sguarnita, allora qualcuno dice: andate a mettere, a rinforzare quella parte. È così, quello che è un attacco volto a distruggerti può cooperare persino al tuo bene, perché ti aiuta a scoprire ancora di più l'invulnerabilità che Dio ha messo dentro di te. Non tanto, quindi, per concludere questa premessa di questa sera, delle direttive etico-morali a cui cercare di essere coerenti attraverso i nostri sforzi. Ah, siccome sono cristiano, devo. Siccome sono cristiano, sono costretto. Essendo cristiano, non posso. C'è tutto qualche cosa che ha a che fare. Ah, se non fossi cristiano. Io a quelli che dicono così, io penso che Dio gli potrebbe dire, ecco, quelli che dicono: ah, se non fossi cristiano, come mi potrei divertire? Io direi: divertiti, divertiti. Dio vuole che possiamo arrivare a desiderare di fare la sua volontà, non per imposizione, non perché per paura del castigo. Vedremo poi che l'amore perfetto ha questa capacità di cacciare via la paura profonda, ma perché crediamo che è il meglio per noi. Dio è intelligente, non vuole fare appello. Noi ai bambini tutto al più possiamo fare appello: ah, guai a te se metti il dito nella presa, ti do botte. Ma non a 30 anni, ancora una mamma che dice al figlio: senti, sarà un figlio un po' strano. Senza rendercene conto, questo lo sottolineiamo domani, quando pensiamo che la grazia non funziona, perché quando cominciamo a predicare della grazia, cosa succede? Il primo risultato, quando si predica di grazia, di amore, è che le persone peggiorano, giustamente, perché possono gettare giù le maschere, non devono difendere il loro essere cristiani doc, tutti paesini, perfetti. Finalmente possono entrare in comunicazione con le loro fragilità. Perché? Perché si sentono in un ambiente dove Dio li ama così come sono. Però quella è una fase. Perché? Perché quando finalmente puoi scoprire così come sei, gettare giù la maschera, scoprire che Dio ti ama lo stesso, poi scoprirai che anche se Dio ti ama lo stesso, se ti sbatti la testa al muro, se ti sbatti la testa al muro ti fai male. Non è che il fatto che Dio ti ami o ti perdoni o ti alla fine non esclude il danno che ti fai. Allora comincerai però a scoprire una dimensione diversa in cui il cambiamento può avvenire. Però sapete cosa succede? Purtroppo io giro parecchio e quindi questo lo vedo, che alcuni predicatori provano a predicare sulla grazia, appena vedono che questa grazia qualcuno la può fraintendere, qualcuno la prende come dice allora posso fare quello che voglio, subito si spaventano e nuovamente tornano al guai a chi, maledetto chi, se tu fai così, attento, puoi perdere la salvezza, quindi quel processo invece che dovrebbe innestarsi e innescarsi nella vita della persona viene subito abortito, perché è come se si mettessero nuovamente le persone sull'attenti con il senso del dovere, della responsabilità o la paura delle conseguenze, eccetera, eccetera. Ed ecco perché tante volte devo dirvi che alcuni cristiani è come se hanno difficoltà a crescere veramente in questa comprensione. E tanti cristiani vivono persino degli abusi spirituali, lo vedremo meglio, quando sono costretti a un livello di santità superiore alla loro misura di fede, perché l'Apostolo Paolo l'ha detto in maniera chiara: abbiate un concetto sobrio, equilibrato, non secondo la misura di quello che pensate, ma secondo la misura della vostra fede. Quindi fede 3 uguale santità 3, no? Io non sono un matematico, però fino a qua ci arrivo. Fede 5 uguale santità 5. Ma che dovreste dire se dovesse scoprire che la santità non è uguale per tutti? No, non è uguale per tutti come obiettivo, ma non è uguale per tutti come possibilità di superare gli stessi test secondo le misure diverse di fede. Cosa dovreste dire quando noi cerchiamo di imporre a qualcuno un livello di santità maggiore del suo livello di fede? Dice: ma io lo faccio per il bene. Sì, tu pure lo puoi fare per il bene, se vuoi fare crescere subito una pianta, lo innaffi ogni giorno, ogni ora, ogni secondo, e vedi un po' cosa succede poi alla tua pianta. Io ho piantato, ha detto l'Apostolo Paolo, Apollo ha innaffiato, ma è Dio che fa crescere. La crescita è in Dio. Guai a volere noi cercare di accelerare la crescita senza che questa passi attraverso la scoperta dell'opera di Dio. Infatti l'ultimo versetto di questa premessa è proprio una sottolineatura che il volere e l'agire sono un risultato dell'eredità di grazia. Lo leggiamo in Filippesi 2,13. Infatti dice: è Dio che produce in voi il volere e l'agire secondo il suo disegno benevolo. Che significa che è Dio che produce il volere e l'agire? Che noi diciamo quando Dio vuole? Quando Dio vuole che io perdono, allora perdono. No, l'enfasi non è su questo, ma come dire la capacità, la potenza, la possibilità di fare certe cose passa attraverso l'opera di Dio che è in te. Non è qualcosa che puoi fare se non scopri la risorsa di Dio. O meglio, se la fai senza scoprire la risorsa di Dio, non è una cosa reale. Non so se riesco a, come dire, puoi sembrare che la fai, ma poi ne pagherai altre conseguenze. Può sembrare che stai portando quel peso grandissimo, ma poi ti verrà l'ernia, rimarrai schiacciato. E questa è la strategia più sottile del diavolo, quella di distruggerci nel nome degli obiettivi spirituali o della santità. Scopriremo che la maggioranza delle malattie mentali sono conseguenza di un tentativo fallito di eliminare il male da se stessi. Una difesa che diventa una prigione. Della serie, diciamo noi, non so se qua si usa, dalla padella nella brace. Come a dire, nel tentativo di espellere il male, nel tentativo di eliminare il male, la difesa sballa e prende gol, altro che fa gol. La difesa crolla e incassiamo un sacco di gol. Ricordate la parabola stessa del grano e delle zizzanie? Attenzione a cercare di levare la zizzania prima del tempo, perché rischiereste di distruggere anche il grano. Il tentativo, il cercare di ottenere dei risultati senza Dio, ma solamente nella volontà generale di Dio, ma senza la risorsa di Dio. Questo è un concetto importante. Io ho bisogno di fare le cose con la forza di Dio, non nel nome di Dio teorico. Nel nome di Dio sposto questa montagna e rimango bloccato, come si rompe la schiena, tutte cose, perché ho cercato di fare uno sforzo. Con la forza di Dio, con la risorsa di Dio, posso portare pesi, posso spendere sempre di più ed essere speso per gli altri. Sapete che in un tentativo di cambiare la vita degli altri si può persino arrivare, non vi voglio fare spaventare, a una sorta di primo livello di stregoneria. La stregoneria è un'autorità spirituale contraffatta, è un tentativo di ottenere dei risultati senza la realtà di Dio, ma attraverso altri sistemi. Ora non sto dicendo che i credenti lo fanno nel senso di magia o di, ma lo possono fare nel senso di una violenza, di qualche cosa che ci si impone senza scoprire la risorsa, e quindi puoi essere vittima del tuo stesso abuso spirituale. Tu stesso nel nome di Dio ti puoi fare violenza e senza scoprire la risorsa di Dio puoi cercare di vivere a un livello che non è il tuo livello di fede, e alla fine il risultato sarà la ribellione. Sarà il formalismo. Quante persone vedo nelle chiese che sono là, ma non ci sono più. Ci sono diventati delle specie di zombie cristiani, non lo so. Cioè non ci sono più in che senso, sono ormai rassegnati, stanno vivendo la sconfitta, però continuano a venire lì magari a cantare i canti di vittoria, a dire alleluia, però realmente non ci credono più di poter cambiare, non ci credono più di poter affrontare le crisi matrimoniali, non ci credono più. Dicono sì quando il predicatore dice giusto che bisogna amare la moglie, il marito, sì, 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 però poi tornano nella loro casa e dicono non è cosa per me. Infatti Dio dice non è cosa per me, ma è cosa per la mia opera dentro di te, ci alziamo in piedi. Mi fai un sottofondo arpeggiato armonico di chitarra. Il volere e l'agire dentro di te sono frutto, sono prodotti secondo la misericordia e la benignità di Dio. Come a dire, potresti arrivare anche a scoprire che non vuoi cambiare, perché ti costa. Potresti scoprire che non vuoi agire, ma avvicinandoti a Dio scopri che già Lui ti ha dato la capacità di agire, di operare, di volere quelle cose che umanamente non ti piacciono. Questo è il miracolo. Amare le cose che veramente odieresti e odiare le cose invece che ami non è una scelta etico-morale. Io pensavo di essere bravo, io pensavo dire quelli là possono solo fare i cattivi, io sono bravo. Dio ha dovuto farmi passare attraverso veramente la scoperta della mia perversione, della mia negatività, del fatto che certe cose che io dicevo non le potrei mai fare, invece ho scoperto che le potevo fare, altro che non le potevo fare, le potevo fare peggio degli altri. Ho dovuto scoprire la mia fragilità, ma lì è venuto il bello, perché lì è venuto la scoperta che quello che Dio aveva fatto in me era reale, ero io che non lo valorizzavo. E forse questa sera tu hai dato fondo a tutte le tue risorse, hai dato fondo, ti sei sforzato, hai voluto, hai agito, ma ti senti frustrato. E forse lo scoraggiamento già è dentro di te e stai dicendo proviamo anche questo. Ma Dio ti dice questa sera che dentro di te Lui, per la sua misericordia e per il suo amore, ha già messo un DNA spirituale, ha già messo un codice genetico nuovo che mano a mano che lo credi può cambiare il tuo carattere, può rinnovare la tua mente, può renderti possibile quello che umanamente è impossibile, non difficile, impossibile. Ma Dio si aspetta che tu creda prima di ogni cosa, non che dica domani io, ma che tu dica io credo, Signore, in quest'opera meravigliosa, anche se non la vedo, anche se non la sento, anche se vedo solo sfascio, anche se vedo confusione, anche se sono perplesso, io credo che tu mi hai dato la vittoria in maniera diversa da come io la immaginavo, ma si trova dentro di me. Io ci credo. Prima di sperimentarla nella mia dimensione mentale, prima di sperimentarla contro il nemico peggiore mio che sono io, io la credo. E vogliamo pregare in questo momento, semplicemente rispondendo a questa benevolenza di Dio che crede in te, che ha messo in te questa nuova creatura. Forse all'inizio della conversione per un attimo l'hai vista e pensato di non avere più problemi, e questo è normale, ma poi sono riaffiorate tutte le tue fragilità mentali, hai detto forse è stato un sogno, forse è stato un momento, forse ho perso il primo amore, forse chissà quante giustificazioni hai date. Dio ti sta dicendo no, hai bisogno di credere e di dire Signore grazie perché la tua gloria è dentro di me, grazie perché mi hai dato il tuo spirito per guidarmi alla scoperta di questa realtà di vittoria. Sono un vittorioso, non nel senso in cui io avevo fantasticato, ma nel senso in cui tu mi hai fatto. Tu hai vinto, ma siano rese grazie a Dio perché ci conduce in trionfo in Cristo. Dentro di te c'è il trionfo, altro che la vittoria, il trionfo sulla morte, sulla paura, sul male dentro di te. Non sto dicendo nella tua mente, non sto dicendo dei tuoi sentimenti, nelle tue emozioni, lì c'è un cantiere, lavori in corso, ma dentro di te c'è il trionfo dell'abilità creativa di Dio attraverso Gesù Cristo. Hai un'identità nuova. Basta con le crisi di identità. Non ti basta avere un'identità di Cristo dentro, solo che hai bisogno di crederci, e la fede ti porterà gradualmente a trasformare la tua mente sempre di più, esprimendo questo buon odore del tuo spirito. Il buon odore di Cristo è già nel tuo spirito, anche se fai un po' puzza nelle tue azioni. Il buon odore è già dentro di te, sei stato profumato, sei stata profumata. Questo è costato la vita di Cristo. Sei stata perdonata, perdonato, passato, presente e futuro. Dio ti sta dicendo: smettila di avere paura di sbagliare. Il cambiamento avverrà quando hai fiducia nel mio amore, non quando hai paura di sbagliare. La paura di sbagliare, la paura di fallire non ti impedirà di sbagliare, di fallire, ma la fiducia nel mio amore, nel fatto che io credo in te, ti farà rialzare, ti farà accendere la speranza e ti farà essere più che vincitore, in virtù del fatto che io ti ho amato, ti amo e ti amerò sempre, dice il Signore. Preghiamo. Signore, grazie perché tu sei venuto a rilevare questa impresa fallita che è l'essere umano. Grazie perché hai preso su di te tutte le conseguenze, tutta la maledizione, la morte, l'angoscia di separazione insita in ognuno di noi. Grazie perché tu l'hai vissuta per metterci in contatto con la tua eredità. Ma grazie anche perché dopo averci questa eredità dato, dopo averci donato questa ricchezza, questa gloria che abita in vasi di terra, grazie perché tu ci vuoi fare comprendere come portare questa ricchezza, questa identità nuova spirituale nella sfera della nostra personalità, nei nostri sentimenti, in quei territori che il diavolo ha calpestato, forse in quelle aree di trauma infantile, forse in quelle carenze, forse in quelle situazioni che abbiamo vissuto e che hanno ancora di più accentuato la paura dentro di noi. Ma grazie questa sera che tu credi in noi. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen. Grazie a Dio, dì, grazie a Dio perché tu credi in me. Alleluia. Amen. Dio vi benedica. Domani andremo più in profondità. Preparatevi non a una percezione mentale, ma a entrare. È come una specie di reset, si fa nei computer, si fa, no? Tante volte ci sono antifile, le cose, si blocca. Preparatevi una sorta di reset in cui, ma non viene qualcosa di nuovo, ma semplicemente vi accorgete di quella meraviglia che Dio ha messo in voi. Non deve venire niente di nuovo, non deve compiere qualcosa altro Dio. Lo Spirito Santo ci vuole aiutare a scoprire quello che Dio ha già fatto, ha già compiuto, e lo vedremo insieme domani. Dio vi benedica, buona serata.